ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. Iniziata la lunga estate dei festival operistici, concluse le stagioni ufficiali, anche il ridotto inizia a girovagare. E questa settimana vi portiamo a Aix-en-Provence, dove è andata in scena una nuovissima produzione della Louise di Gustave Charpentier, a 125 anni dal debutto dell'opera, di cui ci racconterà tutto Lou Lepori. Dopo la cartolina firmata da Nicola Cattò, che ci arriva dall'Opéra Royal de Wallonie in Belgio, torniamo a casa per raccontarvi la nuova produzione di Ticino Musica, il campanello dello speziale di Donizetti, che va in scena in diversi luoghi del nostro territorio con una regia firmata da Daniele Piscopo, e sarà proprio lui stesso a raccontarci che cosa ha pensato per questo divertentissimo libretto. Ma noi partiamo dalla drammatica Louise di Charpentier.
Je dis pas
Si apre così la Louise di Gustave Charpentier con un duetto spettacolare fra Julien, interpretato da Adam Smith, e Louise stessa, cui qui dava la voce Elsa Dreisig. Si trattava in questo caso di una registrazione effettuata durante la prova generale della nuova produzione in scena a Aix-en-Provence, dove dal 4 al 21 luglio si svolge uno dei più importanti festival d'opera lirica. In cartellone quest'anno, oltre alla citata Louise di cui tra poco parleremo, un Don Giovanni diretto da Simon Rattle, perché il festival ha sempre mantenuto fin dalla nascita nel 1943 una vocazione mozartiana, una Calisto di Cavalli, Billy Budd di Britten e due produzioni in forma di concerto, I pescatori di perle di Bizet e la verdiana Forza del destino. Inviato del ridotto al festival, Lulepori, a cui chiederei per cominciare di parlarci della manifestazione e del difficile momento che sta vivendo più in termini generali, direi.
Sì, buongiorno Davide. In effetti è un festival prestigioso, ambizioso, che come ben dicevi è nato sotto il segno di Mozart, ma si è aperto anche all'Ottocento italiano negli anni 70, poi alla musica barocca, in particolare durante la sovrintendenza di Louis Herlaut dall'82 all'86, e poi è arrivato qui Stéphane Lissner, che in meno di 10 anni ha messo Aix sulla carreggiata della grande regia internazionale, in particolare con Peter Brook, Patrice Chéreau, Pina Bausch, grandi nomi insomma, e lo stesso ha fatto il suo successore nel decennio successivo, cioè fino al 2006, Bernard Faucroul, sotto la cui direzione sono arrivati in Provenza registi visionari come Romeo Castellucci, Dmitri Cherniakov o ancora Krzysztof Warlikowski, con produzioni a dir poco stupefacenti che sconfinavano anche al di fuori del campo dell'opera lirica. Penso agli allestimenti di oratori di Handel con Warlikowski, a Requiem di Mozart con Castellucci, oppure spettacoli radicali e sontuosi come l'Alcina di Katie Mitchell con Philippe Jaroussky e Patricia Petitbon nel 2015. Con il nuovo direttore Pierre Audi, questa tendenza si è confermata. Pensate alla creazione mondiale di Innocence di Kaya Saariaho nel 2021, musicalmente e scenicamente dirompente per la regia dello svizzero australiano Simon Stone. L'apoteosi si è confermata, se vogliamo, nell'anno del 75esimo anniversario, il 2022, con la presentazione di 9 opere, di cui 7 prime mondiali, che hanno portato qui a Aix ben 7 orchestre internazionali. Già il festival costava 22 milioni, di cui 10 di sovvenzioni statali, il costo complessivo è balzato a 27 milioni, creando un bel buco finanziario di 4 milioni che sono stati coperti da un prestito statale dopo un audit abbastanza catastrofico. Ora, il festival cominciava a malapena a riprendere un sano traccheggio con l'edizione di quest'anno, in cui, come hai notato giustamente, alcuni spettacoli sono presentati in versione da concerto oppure cameristica, quando è stato funestato ad inizio del mese di maggio dal brutale, inatteso decesso del suo direttore artistico Pierre Audi. Certo, per organizzare una produzioni di questa portata nel mondo della lirica si prende un anticipo di 3-4 anni, ma ovviamente il 2025 si apre con molte e non celate preoccupazioni, e con il ritorno ad interim del direttore precedente, l'elegante Bernard Faucroul, e ovviamente con gli omaggi dovuti a Pierre Audi, a cui è stata dedicata una cerimonia proprio in apertura di questa edizione del festival.
Dunque, un'edizione ancora più difficile per questo festival di caratura internazionale. E tu ieri sera però hai assistito a una delle produzioni più attese, la Louise di Gustave Charpentier, opera del 1900, definita un romanzo musicale perché il compositore aveva intenzione di creare, a partire da questo primo strepitoso successo, una serie di altre opere, un ciclo ispirato al naturalismo di Zola, o, per essere ancora più espliciti, una specie di recherche in musica. Fu una delle opere più rappresentate in Francia nei primi 50 anni del nuovo secolo, adattata tra l'altro per il cinema dal grande Abel Gance, ma è andata via via poi scomparendo dai palcoscenici, tanto che oggi si parla quasi di una riscoperta a 125 anni esatti dal suo debutto. È corretto, Lu?
Sì, in effetti viene considerata il capolavoro del naturalismo musicale francese. La definizione è un po' scontata e bisogna sempre sfumare in genere. È difficile immaginarlo oggi, ma era un genere totalmente scandaloso all'epoca, non solo per le novità musicali wagneriane di uno spartito tutto sommato ancora molto vicino alla tradizione francese di Massenet, salvo forse nel cromatismo del grande duetto d'amore che apre il terzo atto, ma soprattutto per la presenza in scena del cosiddetto popolo. La lista dei personaggi secondari pensate presenta una folla non solo di poeti e sartine nella Montmartre d'inizio secolo, ma anche di venditori di carote, carciofi, granaglie, crescione, primule, piselli, scope e patate. Non sto inventando, sto citando direttamente dal libretto originale. Ovviamente il genere romanzo musicale non è un'invenzione di Gustave Charpentier, già che un altro compositore, oggi direi completamente dimenticato, Alfred Bruno, a partire dagli anni 90 dell'Ottocento, aveva adattato i romanzi e poi composto su libretti originali dello stesso Émile Zola, per esempio Le Rêve, o Messie d'Or, che è un'opera che debuttò 3 anni prima della nostra Louise, la quale Louise presenta un'altra novità stilistica, quella di essere scritta direttamente in prosa. In fondo negli stessi anni, né la giovine scuola né Puccini rinunciavano alla versificazione classica e alle rime nei celibigi vedo fumar tra mille comiglioni di Parigi. Come sempre accade nella storia della musica, però, le categorie non sono mai del tutto omogenee. Certamente la musica tenta effetti naturalistici, come il suono delle macchine da cucire in orchestra o la solita banda tra le quinte, e attinge volutamente a tutta una serie di canzoni politiche dell'epoca, in particolare anarchiche e socialiste, ma come detto si mantiene una certa tradizione musicale tardo-romantica, senza dimenticare che il libretto, sebbene firmato dallo stesso Charpentier, è in realtà in gran parte composto da un poeta di ascendenza simbolista, Saint-Paul Roux, allievo e ammiratore di Mallarmé. Nelle lettere ai genitori, Charpentier si mostra consapevole di queste contraddizioni, parla di féerie per il suo romanzo musicale, mentre Anatole France, a ridosso della prima, parla di un misto di rêve e réalisme, sottolineando in particolare la presenza di figure allegoriche, come il personaggio del Noctambule, che apre il secondo atto, che è concepito come una sorta di allegoria del plaisir de Paris. Il mondo popolare fa invece da cornice a una vicenda romantica che racconta l'emancipazione di una giovane donna schiacciata da una famiglia tradizionalista grazie all'amore per un poeta scapigliato che le canta: «Ah Louise, si tu m'aimes, partons de suite au pays où vivent libres les amants», mentre indica la butte ensoleillée di Montmartre, questo dice la didascalia.
Thank you.
Rientriamo sulla coda della celeberrima aria Depuis le jour dalla Louise di Gustave Charpentier, qui interpretata dalla voce di Elsa Dreissig con l'orchestra dell'Opera di Lione diretta da Giacomo Sagripanti durante la prova generale della nuova produzione dell'opera messa in scena al Festival di Aix-en-Provence. Quella di Louise è una storia d'amore e di emancipazione femminile in un'epoca in cui il femminismo cominciava a muovere i suoi primi passi, con una protagonista popolana che cerca amore e libertà nel mondo vivace e poetico della Bohème, dunque. Torniamo ad Aix-en-Provence, dove Louise viene presentata con un cast prestigioso e una protagonista amatissima in questo festival. Stiamo parlando di Elsa Dreissig, celebrata 2 anni fa in una Salome di Strauss diretta da Ingo Metzmacher. La regia è affidata a Christoph Loy, una lettura innovativa o rispettosa del capolavoro di Charpentier, considerato che appunto questo titolo si vede rarissimamente in scena e dunque gli adattamenti potrebbero essere pericolosi. Che cosa è successo ad Aix?
Direi che è stata una regia rispettosa, anche se basata su una grande idea drammaturgica, una grande scena unica, molto bella, anche se un po' statica, che rappresenta l'immenso atrio di un ospedale psichiatrico. La vicenda d'amore di Louise e Julien viene presentata come un vero e proprio sogno, anzi un delirio, in linea con le teorie sulla donna isterica di Charcot, che caratterizzano proprio questo inizio del Novecento. È una regia classica, raffinata se vogliamo, ma che gioca in modo molto sottile su alcuni slittamenti semantici e non solo. La parte del nottambulo di cui vi ho appena parlato, cioè dello spirito della libertà e del piacere, è cantata dallo stesso tenore che interpreta il ruolo dell'amante Julien, mentre la madre assume anche il ruolo della capo sarta della sartoria in cui lavora Louise. Questa ambiguità, questo gioco delle parti è in realtà già presente nell'opera di Charpentier, se pensate che nel quarto atto, a differenza delle grandi opere ottocentesche di Massenet o di Gounod, non c'è un duetto d'amore tra soprano e tenore, ma proprio il confronto scontro tra baritono e soprano, cioè tra Louise e il padre, mentre la madre commenta elle devient folle. La parola folle e folie è molto presente nel libretto. Il regista mette così l'accento su una questione scottante, cioè la critica del patriarcato e del suo potere intrusivo, oppressivo, un tema in fondo oggi molto d'attualità, molto politico. Penso in particolare a un libro straordinario come Le berceau des dominations dell'antropologa francese Dorothée Ducy, che postula l'idea di una strettissima interconnessione tra dispositivi di potere e incesto. L'idea dunque è giusta e giustificata, il vantaggio di sbarazzare l'opera di tutto l'aspetto pittoresco legato al naturalismo, anche se non facilita il compito alle e ai cantanti, che si trovano a dover puntare molto sulla recitazione, e per fortuna questo aspetto è assicurato da un cast assolutamente notevole anche dal punto di vista teatrale.
E allora veniamo al cast e alla musica di questa produzione di Louise di Charpentier. Elsa Dreissig in primis, accompagnata da Adam Smith, Sophie Koch e Nicolas Courjal per i 4 ruoli principali, e poi da una folla di comprimari, 11 cantanti che interpretano la 40ina di ruoli previsti nel libretto tra sarte, mercanti, lattaie, stracivendoli, gavroche, come nella migliore tradizione naturalista. E senza dimenticare però di commentare anche la prova di Giacomo Sagripanti, qui a capo dell'orchestra e del coro dell'Opera di Lione. Musicalmente come è andata, dunque, Lu?
Ovviamente su tutti direi che giganteggia Elsa Dreisig, che gioca su una progressione drammatica davvero notevole, ritrosa nel primo atto con slanci lirici tra il secondo e il terzo, addirittura belluina nell'ultimo atto. Adam Smith, lo avevamo già visto in Pinkerton l'anno scorso, è un tenore un po' sfogato, qui forse un po' troppo irruente, ma anche lui ha dalla sua un physique du rôle impressionante, costruisce con slancio il personaggio, in fondo musicalmente abbastanza monocorde di Julien. La coppia dei genitori può contare su due cantanti navigati, Sophie Koch, forse un po' in fatica nel declamato della tessitura centrale, e Nicolas Courjal, un basso dalla proiezione imponente con un vibrato largo e una recitazione un po' sopra le righe. Impossibile ovviamente nominare tutte e tutti i comprimari che, come detto, sono stati ridotti in numero e anche tagliati per sfoltire la lussureggiante partitura a cui poi Charpentier lavorerà tutta la vita. Questo evita ancora una volta gli effetti un po' ridondanti del pittoresco. E poi c'è Giacomo Sagripanti, che fa davvero meraviglie nel registro più elegante francese ad inizio partitura, ma anche negli scoppi d'ira a piena orchestra che la concludono. Restituisce a Charpentier un suono fatto di sfumature e slanci, con tempi sempre molto vivaci e una propensione allo schiocco verista nell'ultimo atto, ma capace anche di seguire la regia in tonalità un po' più agghiaccianti, ghiacciate, come nell'ultimo quadro del secondo atto, nella scena delle sarte. Bellissimo il rilievo dato a certe sezioni d'orchestra, gli ottoni, i flauti e gli ottavini, in qualche caso le percussioni. Ne esce uno spettacolo di grande potenza, anche se con qualche sbavatura. Direi che sono rimasto affascinato e anche a tratti molto colpito dalla forza e la ricchezza musicale di questo spartito, ma devo dire mai veramente commosso, nonostante l'attualità del tema e la bravura dell'ensemble.
In effetti l'ascolto della Louise di Charpentier prevederebbe forse orecchie che noi non abbiamo più e un gusto anche che noi non abbiamo più come pubblico moderno, come si evince anche dal finale dell'opera con cui noi congediamo Lou Lepori. Si tratta sempre della registrazione effettuata durante la prova generale della nuova produzione della Louise in scena al Festival di Aix-en-Provence fino al prossimo 21 luglio, data in cui sarà possibile anche per il pubblico a casa scoprire questa produzione diretta da Christophe Loy sotto la direzione di Giacomo Sagripanti, perché verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma Arte.
Ah, miserable, va-t'en, va-t'en le retrouver. Dans la ville qui t'appelle, elle va t'en t'amuser. C'est plus bien qu'ici, là-bas. Allons, dépêche-toi, me voici la fête qui s'allume. Toutes les filles sont là, on est dans son filet, que la danse est contente.
Oh!
intervallo. Una cartolina da Liegi, Opéra Royal de Wallonie.
Fra le cose più importanti per un teatro d'opera c'è, secondo me, la riconoscibilità del proprio progetto culturale, quello che ha contraddistinto, ad esempio, da 20 anni circa, l'Opéra Royal de Wallonie di Liegi, uno dei 3 grandi teatri d'opera belgi, insieme alla Monet di Bruxelles e alla Vlaamse Oper di Gand e Anversa. Il teatro, infatti, ha puntato da anni su dirigenti e artisti italiani e su un repertorio incentrato sulle rarità del repertorio belcantistico italo-francese. La figura chiave è stata Stefano Mazzonis di Pralafera, direttore generale artistico dal 2007 del Teatro di Liegi, arrivato nella città belga poco prima del trasferimento dell'opera in un tendone per consentire i lavori di restauro della sala, lavori che durano dal 2009 al 2012. Mazzonis aveva fatto di questo disagio una risorsa, trasformando la tenso struttura in un luogo di festa e di incontro, un'opportunità per attirare un nuovo pubblico, soprattutto giovani, e impegnandosi in prima persona anche come regista. E basta guardare i cartelloni di quegli anni, dalla Manon di Aubert a Gerusalemme e Alzira di Verdi, dalla Donna del Lago di Rossini al Domino Noir di Aubert, dall'Acme di Delibes al Don Carlos integrale in francese, un'istituzione che, dopo la scomparsa di Mazzonis nel 21, è retta da un altro italiano, Stefano Pace, che ha in verità cambiato un po' il tiro nella programmazione del teatro, aprendo anche a molti titoli tedeschi e slavi in maniera più netta. Un teatro, per inciso, che ha oltre 2 secoli, essendo stato inaugurato nel 1820, in un punto strategico per l'Europa, oggi come ieri, poiché Liegi è sul crocevia tra Belgio, Olanda, Francia e Lussemburgo, e in un paese diviso su tutto tra i gruppi linguistici francofono e fiammingo, è un baluardo dei valloni, come dice il nome stesso, ma nessuno sciovinismo sugli artisti. Oltre alla grande presenza italiana in direzione, di cui abbiamo detto, negli anni il teatro ha mostrato un grande fiuto nel saper attrarre sia divi consolidati sia giovani promesse, come Leonucci, José Cure e Ruggero Raimondi da una parte e Jody Devaux, Amartuf Sheen e Ankbat Salome Gicia dall'altra, senza trascurare la questione registica. Da uno stile tradizionale piuttosto oleografico che ha dominato negli anni di Mazzonis, Pace ha osato spingersi verso un regiteater più audace e moderno, ma il gradimento del pubblico pare invariato.
Firmato Nicola Cattò.
Cari, bella cosa è cantar stato, quando l'uomo se è ammogliato, non ti vien di qualità. Bella cosa, bella, bella, quanto l'uomo se è ammogliato, trovata una ragazza bella e buona come questa, più non teme per la testa, sempre allegro se ne sta, sempre allegro se ne sta, sempre, 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 sempre allegro se ne sta. Bella cosa, amici cari, bella cosa è cantar stato, quando l'uomo si è ammogliato, non ti vien di qualità. Quando l'uomo si è ammogliato, non ti vien di qualità. Quando l'uomo si è ammogliato, non ti vien di qualità. Quando l'uomo si è ammogliato, non ti vien di qualità. Ciò per mi essere padre beato, ciò fico bambini sedermi al lato, lungo la pillola,
l'altro pagnotte, ciascun chiamandomi il dì e la notte.
Papà, papà,
io voglio pillole.
Papà, papà,
e Dio pagnotte, c'è il vero padre felice, padre felice mi lascerò, padre felice mi lascerò, e tutto Napoli pieno di missioni, e lo spazio si troverà.
Papà,
voglio pagnotte, questo piangendo dirà. Papà, voglio le pillole,
ua, ua.
Voglio le pillole, e tutto Napoli prendi mi stacchi, in breve spazio si troverà. E tutto Napoli prendi mi stacchi, in breve spazio si troverà. Papà di qua, papà di là, papà di qua, papà di là, e chi non apre si troverà. Papà di qua, papà di là, papà di qua, papà di là, e chi non apre si troverà.
Si troverà, si troverà.
La voce di Enzo Dara, accompagnato da orchestra e coro dell'Opera di Vienna, sotto la direzione di Gary Bertini, apre la seconda parte del Ridotto, con la scena iniziale de Il campanello dello Speziale di Gaetano Donizetti, scelta obbligata perché debutta il 18 luglio alle ore 21 presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, la nuova produzione di Ticino Musica di quest'anno. Il campanello dello Speziale di Gaetano Donizetti. La regia è firmata da Daniele Piscopo, che è qui con noi e che ha una storia interessante legata proprio a Ticino Musica. Prima di essere un regista, infatti, è stato un cantante e qualche anno fa prese parte ad un'opera studio proprio di Ticino Musica, attratto, chiaramente, come tutti i cantanti che ancora oggi partecipano a questa avventura, dalla possibilità di approfondire un ruolo e debuttarlo in scena con grande serietà. Come andò per lei?
Dunque, esperienza Ticino Musica. Io ero un giovanissimo cantante alle prime esperienze. Mi imbatto nel bando di Ticino Musica che all'epoca metteva in scena Don Giovanni di Mozart. Un'occasione imperdibile per un giovane cantante che inizia la carriera. Affrontare Mozart è sempre qualcosa di speciale. Vado alle audizioni e c'era già all'epoca il maestro Umberto Finazzi, che tuttora è il docente principale dell'Opera Studio. Posso definire Umberto come il più grande conoscitore di spartito, di opera, proprio nel modo di insegnare l'opera. Docente dell'Accademia della Scala e docente del Conservatorio di Milano, quindi chi meglio di lui può insegnarti come fare l'opera, perché ovviamente fare opera è non soltanto cantare, è anche saper recitare, saper muoverti in un palcoscenico. E quindi andai a fare questa audizione e mi presero come Leporello. Contentissimo. In realtà mi ero presentato come Don Giovanni. Poi la regista di quell'epoca mi disse che non ero abbastanza bello per fare Don Giovanni.
Quale insulto, veramente.
E qui mi diedero da fare Leporello, che comunque sappiamo benissimo che quando Leporello è migliore di Don Giovanni, prende più applausi Leporello.
Osservazione giustissima e verissima. Però l'Opera Studio è molto di più che una scuola di canto, anche per il lungo tempo che si deve trascorrere insieme ad altri colleghi per mettere in scena quest'opera. E dunque diventa un'esperienza di vita. Fu così anche per lei?
Fu un'esperienza indimenticabile per me. E lo dico sempre, adesso che ho la fortuna di essere io a fare la regia di questa Opera Studio, la prima cosa che dico è che da quando ho fatto l'Opera Studio, tutte le volte che mi è ricapitato di cantare Leporello, lo potevo fare in qualsiasi modo, in qualsiasi salsa. Era talmente interiorizzato quel personaggio che non avevo difficoltà nel farlo in qualsiasi luogo, in qualsiasi ora. Capitato di andare a fare una sostituzione un'ora prima e sono entrato e l'ho fatto, senza nessun problema. E quindi oggi che ho la fortuna, dopo tanti anni, di essere io al posto della regista che c'era prima, credo che sia un bel approccio, ecco, ricercare quello che ho provato io, farlo provare anche ai ragazzi nuovi che arrivano, nuove generazioni che ovviamente hanno nuove esigenze, anche nuovi metodi, nuovo approccio all'opera rispetto a quella che avevo io 10 anni fa.
Quindi passando dal ruolo di cantante a quello di regista, adesso si trova a dover pianificare una concezione per un'opera nuova che non è Don Giovanni quest'anno, come abbiamo detto, è Il campanello dello speciale di Donizetti, opera buffa, buffissima potremmo dire. Come si pensa uno spettacolo per giovani che devono debuttare una parte, peraltro in una condizione, come vedremo, di teatro itinerante?
L'approccio sicuramente con dei ragazzi giovani che debuttano è diverso rispetto a quando sei in una produzione ufficiale nei grandi teatri. Tengo sempre a specificare che bisogna essere molto empatici con i cantanti. Avendolo provato su me stesso e avendo anche subito grande pressione psicologica anche da registi che magari ti impongono le loro idee e in qualche modo ti tolgono quella che è la tua personalità, il tuo modo di essere, perché il regista ha in mente delle cose che gli sono frullate nel cervello. Poi nel momento in cui ti relazioni con il cantante e capisci che certe tue idee non si possono fare perché magari il cantante ha delle esigenze particolari, quel tipo di movimento non può farlo, ecco, tutto questo io ne tengo molto conto, soprattutto con i giovani, perché la prima cosa è mettere i giovani nelle condizioni di poter cantare nel miglior modo possibile. Molte volte purtroppo vedo magari spettacoli bellissimi, cose stupende, meravigliose dal punto di vista estetico, dove però il cantante è in estrema difficoltà, dove non può cantare in maniera libera. Ecco, questo è veramente andare contro quello che è l'opera, secondo me, perché ricordiamoci sempre che l'opera senza il cantante non è niente. Bisogna mettere il cantante nelle condizioni di poter fare il meglio, e se questo vuol dire cambiare quella che è l'idea registica o cambiare alcune cose per fare in modo che il cantante possa elevarsi, possa sentirsi bene, ecco, questa è, secondo me, è la vittoria, è la più grande cosa, soprattutto quando parli di giovani. E Ticino Musica è un luogo dove questo viene fatto, perché l'obiettivo è quello di esaltare le potenzialità del ragazzo, che poi arrivano anche cantanti magari che hanno già iniziato la carriera e comunque vogliono debuttarsi un ruolo e farlo bene, perché sappiamo tutti che quando andiamo in teatro non c'è tempo, devi arrivare già con la parte pronta, precisa, hai una prova con l'orchestra, se ti va bene due assiemi e via, andiamo alla generale. Qui invece noi abbiamo un mese di tempo, che per il Campanello oggi come oggi, per un'opera comunque breve, un'opera di un'ora, è tantissimo, e quindi abbiamo veramente tempo di studiare bene le cose.
Mio signore venerato, 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 padre mio, che cosa è stato?
Presto, presto, tutta fretta, presto, presto, tutta fretta, mi dovete una ricetta, come un fulmine spicciar, come un fulmine spicciar, come un fulmine spicciar.
E dov'è?
Sollesto.
Or via.
Io non so più dove sia.
Oh, che pena!
Ci diranno, l'ho perduta, vado e corro.
Buon viaggio!
L'ho trovata!
Ma infelice che l'ho
tutta! Io mi voglio di mia moglie tutti i mali palesar.
Non mi importa, a me s'aspetta di spicciare la ricetta.
Per vederci l'è perfetta, non c'è male da ascoltar.
Non mi importa.
Non c'è male, non c'è male da ascoltar.
La povera Anastasia, per cui mi è comodato, è tisica e diabetica, e cieca e paralitica, patisce l'emicrania, poi la smesse del fisto, le spina ventose statica, tumore nell'occipite, il mal della podagra, che unita alla tiragra, penare se la fa, si penare se la fa, ma chissà ridere ci, perché tutto guarirà, qui, qui, che tutto guarirà.
Si prende la pacella e vede gramo su Maurizio, con l'altro capocefalo e poi la faccia dedica, con questa poi mischiate, ci l'accetto con la reghe, si acquista rinforzata, con l'acqua canforrata, col balsamo, col paibe, col dolce lenduario del ceto imperiale, che giove non fa male. Chiudite queste cose benigne e portentose, per fare tutto eccelso con l'elesi del mozio, pur quel di Paracelso. Mischiate, rimischiate, con pillole formate,
ma questi sono liquidi,
con pillole formate, che ad una 4 a 7 si devono
agogliare,
si devono agogliare, a 4, a 5, a 7, a
4,
a 10, a 20, si devono
che pillole, che pillole!
Prendete quell'ombelico di venere!
Ma che ombelico di venere!
Buttiglio d'antimonio!
Chiedite cantimonio!
Il zolfo del discorio del dottor Precastorio, l'arsenello si fu di dormite che sia d'America, robanti sifilitico, estratto di cicuta, papà per la rotta, l'etiopo minerale, a suo poro riale, aggiungi poi la polvere di Marco Cornacchione e di Giovanni Proci dall'impatto fusione, la cosa pistolata, la polvere pistata, la pomice pestata, bollite, bollite, te via, bibita,
e bibita,
bollitate via, bibita!
Che bibita che dici?
Bibitate pillola!
Ma questi sono
il
liquidi!
Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua! Il resto eccolo qua, 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 qua!
I primi sono liquidi!
Il resto eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua! Semifreddi, enti di Marte,
del cadetto d'emulsione, cascarilla di marruba, del tabacco di macuba, dul camarata la macca, legno quasi o c'era la cacca, aggiungete otto tarrane, 20 fabi americane, rotta secca dragona, terrepinto serpentaria, mannematica, castoro, raschiatura di fior d'oro, e poi le erbe tritolate che ti ha preso sonno dato, erba spugna polmonaria, il cerraun, il capripodio, il dittucchio, il polligalo, plagia, questi a polifonio,
quasi svegno,
polifonio,
quasi svegno,
polifonio, il raschio tunto al vitice con la carice, lo sparago, il brio, la calica, la veronica, la statice, la serina, la piombagine con mazzo di lattuga che mollifica, che asciuga, malva di schiamma, malva rosa, la scattura serpentaria, vendi fama, vendi canne, rupa, secca, vengo nania, si marumba, cascarilla, c'era la calegno, faccio, per la spugna, per un'aria, poco fa, venga, mi voglio, la verba, scala, scarrago, la veronica, la tuga, blote, cose, mi voglio, mi mollifica, sopra, ma la voglio, ritorno. Io domani, a mezzogiorno, tutta prendere verrò.
Lo sfolgorante scilinguagnolo del baritolo Angelo Romero, interprete di Enrico, qui però travestito da anziano avventore della farmacia di Don Annibale Pistacchio, ancora nella versione del campanello dello speciale di Donizetti registrata da Gheri Bertini alla testa dell'orchestra dell'Opera di Vienna. I travestimenti sono centrali in questa trama, così come tutto l'armamentario dell'opera buffa. Daniele Piscopo, come si mette in scena oggi un simile canovaccio? Che cosa si deve fare?
Molto semplicemente prendere lo spartito e cercare di rendere, seppur in modo moderno, perché ovviamente non possiamo ricreare un quadretto esatto di quello che voleva Donizetti, sarebbe un po' anacronistico, però cerco di creare una situazione che sia divertente, questa è la prima cosa. Se è una commedia bisogna ridere, anche perché andiamo in piccoli cittadini, piccoli paesini, dove il pubblico vuole andare a passare una serata bella, tranquilla e sorridere.
E dunque, praticamente, che cosa ha deciso di mettere in luce per questa versione pensata per Ticino Musica?
Il campanello è ambientato a Napoli. Io sono di origini campane, quindi per me è giocare abbastanza in casa. I personaggi sono l'essenza di Napoli. C'è una mamma classica napoletana attaccata alla figlia nel giorno del matrimonio. C'è Don Annibale Pistacchio, che è il farmacista. Per me sono tutti personaggi della commedia dell'arte. Sono tutti personaggi che Donizetti prende da lì, prende dalle situazioni che vive a Napoli, che vive nei vicoli, che vive guardando quello che succede veramente nella vita reale a Napoli.
Le maschere della commedia dell'arte quindi diventano stereotipi della nostra vita quotidiana. Applicati però a quale vicenda?
Brevissimamente, la trama, siamo nel giorno del matrimonio tra Don Annibale Pistacchio e Serafina, e in questo grande giorno di nozze entra in scena Enrico, che è cugino di Serafina, che però la ama follemente. E quindi ancora per l'ennesima volta lui confessa il suo amore a Serafina, che ovviamente le dice: senti, io mi sto sposando, vedi dove devi andare, perché cioè, ormai è tardi. Ma l'amore e la gelosia di Enrico lo porta a disturbare continuamente durante la notte il povero farmacista, che vuole andare a dormire, anche perché poi il giorno dopo deve andare a Roma perché gli è morta una zia, quindi deve andare a ritirare l'eredità. Lui vuole andare a dormire e vuole anche passare la sua prima notte di nozze, però Enrico, continuando a cambiare personaggio,
si traveste
e continua a citofonare a casa di Annibale senza permettergli di andare a dormire, e praticamente passa tutta la notte e lui, non riuscendo ad andare a dormire, non riuscendo neanche a parlare un momento con Serafina, deve partire per andare a Roma da questa zia. Tutto questo per colpa di Enrico. E Enrico è un personaggio meraviglioso, un personaggio straordinario, deve essere un grande attore, anche un grande cantante, perché ci sono note acutissime, è una partitura difficilissima dal punto di vista vocale.
Ricordiamo che la parte di Enrico fu scritta per Ronconi, che sarebbe diventato il primo baritono verdiano della storia, dunque un baritenore quasi, nel senso che aveva dei la acuti che sono scritti in partitura.
Sono scritti in partitura,
e picchettati, tra l'altro, se non ricordo male. E dunque è veramente una parte molto complicata, e che spesso si abbassa. È stata il cavallo di battaglia di grandi come Leonucci, solo per dire alcuni, Vladimiro Ganzarolli. veramente un baritono che non ha una vita facile.
No, infatti Enrico è, diciamo, il vero protagonista, sì, dell'opera dal punto di vista vocale, dal punto di vista attoriale, deve essere un attore straordinario. Però abbiamo dei giovani, devo dire, veramente molto interessanti, molto bravi, che stanno affrontando la parte in maniera egregia.
In bocca al lupo dunque a tutto il cast del Campanello dello Speziale di Donizetti, produzione di Ticino Musica, che debutterà, come abbiamo detto, il 18 luglio alle ore 21 presso la Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, e poi a seguire in replica il 19 luglio alle ore 19 presso la Residenza Rivabella di Magliaso, unica data che inizia a quest'ora perché tutte le altre saranno alle ore 21, a partire dal 22 luglio presso la Hall dell'H di Lugano, il 24 luglio alla Corte del Municipio di Bellinzona, il 26 luglio presso Piazza Francesco Ferrer a Novaggio, il 27 luglio al Chioschetto di Sorengo e ultima data il 29 luglio presso il Teatro Paravento di Locarno. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio, ci salutiamo con il finale dell'opera, sempre nella registrazione effettuata da Gary Bertini alla testa dei complessi dell'Opera di Vienna. Daniele Piscopo, grazie.
Grazie a voi, grazie mille, a presto.